Calcio in Champions League, domani la sfida Roma-Real Madrid, ma ci sono anche degli aggiornamenti, Dario.
Sì, perché siamo all'89esimo allo stadio da Luz di Lisbona, 0-0 tra Benfica e Zenit San Pietroburgo, squadra di Domenico Criscito, mentre il Paris Saint-Germain è appena passato in vantaggio sul Chelsea nel big match andata degli ottavi di Champions League, 2-1 per i parigini sui londinesi, a segno per il Paris Saint-Germain. Prima Ibrahimovic e poi Cavani, due vecchie conoscenze italiane, un po' come lo è Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Buongiorno. Buongiorno, prof.
Buongiorno Dario, buongiorno in studio, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Credo siamo vicini al 90esimo minuto, quindi interrompi tranquillamente per dare risultati.
Vabbè, si tratta di Paris Saint-Germain-Chelsea, mica di un big match come Sassuolo-Roma, Max, non mi permetterei mai. Senti Max, parliamo di Australia e del tema del giorno, che è sempre quello dell'aumento degli introiti fiscali. Proprio ieri il primo ministro Malcolm Turnbull ha ufficialmente rinunciato ad un aumento della GST, un'operazione che evidentemente era troppo rischiosa anche dal punto di vista politico. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.
The work we've done demonstrates that the so-called GST tax mix switch does not give you the economic dividend, the growth dividend that would justify doing it. So there will be no GST increase taken to the election.
Queste dunque le parole di Malcolm Turnbull, dunque GST nel dimenticatoio. Max, nel fine settimana il leader laburista Bill Shorten ha anche annunciato quella che potrebbe essere parte di una riforma fiscale che il partito porterebbe alle prossime elezioni, cioè la modifica del negative gearing. Iniziamo ricordando, Max, da che cosa si tratta.
Ma si tratta della possibilità di dedurre dal reddito spese che fai per investimento, per mantenere i tuoi investimenti, che possono essere tanto in immobili quanto per esempio in azioni, e se i tuoi introiti sono minori delle spese che tu hai, allora questa differenza può essere può essere dedotta dal tuo reddito. Per cui se io compro una casa, pago 100 e poi ho un mutuo, e questo mutuo ha degli interessi o spese di mantenimento della casa, e tutte queste spese non riescono a essere coperte dall'affitto che ricevo, io posso portare in detrazione dal mio reddito questa differenza, che è appunto la negative parte dell'equazione, quindi avere un contributo statale, se vuoi, per avere degli investimenti. Quindi questo è uscito dalla finestra. Adesso dovremmo avere questa trasmissione oggi pomeriggio alle 2 invece di questa mattina, perché proprio durante l'ora di pranzo Scott Morrison, cioè il tesoriere, darà indicazioni su quella che è il nuovo orientamento di pensiero del governo. Quindi si sta pensando a ridurre questo, appunto, la possibilità di negative gearing, e Labour, il Partito Laburista, anche ha parlato di come poterlo fare. E in secondo luogo si parla anche della possibilità di ridurre la tassa sui capital gain, o ridurre il vantaggio che hai sulla tassa di capital gain, perché ricordiamo che se uno fa un investimento e lo tieni per almeno un anno, il 50% di quello che guadagni non è tassato. Si pensa di ridurre questa montare proprio al fine di avere un budget bilanciato da un punto di vista strutturale, perché in questo momento siamo proprio fuori, quindi spendiamo più di quello che riceviamo a livello statale, e da qualche parte i tagli devono arrivare.
Ecco, quindi abbiamo ricapitolato un po' cos'è il negative gearing, ma quali sono nello specifico i cambiamenti che Bill Shorten almeno vorrebbe apportare?
Ma allora, quello che lui propone è quello di lasciare il negative gearing su tutte le proprietà che sono nuove, e lasciarle appunto a partire dal 2017, mentre verrebbe eliminato tutto quello che è stato fatto, diciamo così, tutto quello che è il negative gearing finora. Per cui questo creerebbe una differenza tra chi investe adesso, chi ha già investito, creerebbe delle differenze, però le previsioni, o perlomeno quelle che sono state fatte, ti dice che questa modifica che è portata dai laburisti è ancora troppo modesta, per cui riuscirebbe a tirare su qualche cosa come 600 milioni di dollari, e con il buco di budget che ci ritroviamo in Australia è veramente una goccia nell'oceano. Per cui bene il fatto di pensare al negative gearing, perché da un certo punto di vista è una distorsione del mercato, male però purtroppo perché andando a toccare soltanto quello non risolve assolutamente niente.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, parliamo dei risvolti economici di una notizia di cronaca demografica, perché ieri ufficialmente poco prima dell'una di notte la popolazione australiana ha toccato i 24 milioni facendo registrare una crescita di un milione ogni tre anni dal 2004. Secondo l'analista Mark McCrindle il paese però ha bisogno di nuove infrastrutture per garantire agli australiani il mantenimento di questo tenore di vita. Ascoltiamolo.
By 2050, based on the current growth trends, we'll have a population of 40 million. We'll be more densified, and so a lot more of us living in vertical communities, not just the horizontal ones, but the lifestyle, if we can build the infrastructure, will maintain the lifestyle that we know to this day.
Insomma, 40 milioni gli abitanti dell'Australia entro il 2050, mantenendo questo tasso di crescita almeno della popolazione. Questo significa, Max, dal punto di vista fiscale maggiori introiti, ma dal punto di vista economico, quali sono le sfide più grandi che l'aumento costante della popolazione può portare, ma anche i vantaggi?
Beh, allora, dal punto di vista dei vantaggi, il fatto che arrivano più persone, quindi c'è senz'altro più domanda per prodotti, non soltanto c'è più domanda proprio a livello di quantità, ma anche la varietà di prodotti sono diverse. Se insomma l'Australia è un paese di immigrati, sostanzialmente sarebbero forse molto poche persone se l'Australia non lo fosse, e se uno ha memoria storica, magari va al momento in cui l'Australia era predominantly, ragazzi, sono veramente fuori questa mattina, una nazione diciamo così anglosassone, non aveva certamente i caffè all'aperto, i ristoranti all'aperto, tutte le cose che stiamo vedendo adesso. Quindi gli immigranti non soltanto ti portano più domanda di cose che devi costruire, case, scuole, uffici, eccetera, ma anche più varietà, e questo è senz'altro positivo. Secondo luogo, l'Australia seleziona la maggior parte delle persone che arrivano, per cui non sono persone che vanno a chiedere immediatamente i soldi allo Stato, sono generalmente persone giovani, istruite, che hanno voglia di lavorare, quindi sono persone che contribuiscono direttamente al successo economico di questo paese. Certo è che un minimo di infrastrutture bisogna averlo, perché è inutile avere una strada a due corsie quando gli metti decine di palazzi e 10 piani da una parte all'altra e nessuna possibilità di trasporto pubblico, perché ovviamente tutti quanti, dovendo andare in macchina, finiscono in un parcheggio non appena escono fuori da casa. L'altra cosa importante, oltre ad avere l'infrastruttura, è il prezzo dell'infrastruttura. Io ti faccio un esempio molto banale: sono a 3 km dalla mia università, se vado in macchina sì, impiego 20 minuti e pago $1 di benzina e $1 di parcheggio, se vado con i mezzi pubblici ne pago 9, per cui anche lì c'è un discorso di cercare di avere un'infrastruttura, ma renderla anche accessibile per chi si deve muovere. E qua è forse dove appunto l'Australia ha pianificato, però ora servono investimenti e lì sono problemi, perché andare a toccare terreni o sottoterra a Sydney, Melbourne, Brisbane, sono nelle città australiane, costa tantissimo e sono soldi che gli stati non vogliono andare o non possono andare a toccare in questo momento. Quindi bisogna avere una visione di più lungo periodo, e un po' come si era fatto con la produzione di energia per lo schema sulle Alpi australiane, dire va bene, d'accordo, ci prendiamo la responsabilità di, che ne so, prendere debito per 20, 30, 50 anni, però facciamo queste infrastrutture perché sono quelle che poi garantiscono la crescita, la possibilità di, per tutte queste persone che arrivano, di effettivamente contribuire al successo di questo paese.
E Max, spostiamoci ora in Europa. Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha ammesso che la ripresa economica dell'Eurozona è modesta e prosegue quindi a passo moderato, soprattutto grazie alle misure di politica monetaria della Banca Centrale e dai prezzi dell'energia ai minimi storici. Draghi ha aggiunto che a marzo la BCE è ancora pronta a fare la sua parte. Dobbiamo attenderci un'altra ondata di quantitative easing, o faceva riferimento a potenziali salvataggi di banche?
Allora, il quantitative easing in un certo senso aiuta le banche perché consente loro di avere sostanzialmente fondi a costo zero e guadagnare su sul margine che loro riescono a fare sui prestiti che fanno, o non avere perdite così mostruose da tutti i debiti che si sono incagliati appunto per la crescita economica piuttosto bassa. Quindi da una parte si sta pensando a aumentare questo quantitative easing, passando da un acquisto mensile di circa 60 miliardi di euro a 80 miliardi di euro, però Draghi ha fatto anche intendere che parte della ripresa economica in Europa arriva anche dalla spesa dei consumi, e ad alcuni consumatori europei consumano meno degli altri, soprattutto quelli che se lo possono in un certo senso permettere di più, che sono i tedeschi. Quindi da una parte sta dicendo cerchiamo di spendere di più, io come banchiere centrale faccio di tutto per aiutare la ripresa economica, però da solo è una cosa che non posso fare, per cui serve effettivamente l'economia reale, per cui o voi consumatori cercate di fare qualcosa di più, o voi soprattutto politici cercate di dare degli incentivi o togliete i freni alla spesa, perché freni alla spesa da interferenze, diciamo così, politiche in Europa ce ne sono davvero tante.
Vabbè, ci segniamo questa cosa che dobbiamo fare di più in quanto consumatori, ce l'ha detto il professore di finanza dell'Università del New South Wales Massimiliano Tani, con il quale ci risentiremo mercoledì prossimo, Max.
Certamente, ringrazio te Susanna e tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.